Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Durante i 40 giorni della Quaresima, come cristiani, siamo invitati a seguire le orme di Gesù e affrontare il combattimento spirituale contro il maligno con la forza della parola di Dio. No, con la nostra parola. Non serve. La parola di Dio, quella ha la forza per sconfiggere Satana.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma odierno parlando di teatro, parlando di uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 12 di marzo al Teatro Belli qui a Roma, dal titolo Il doppiatore, la voce oltre il buio. Non ho commesso un errore di pronuncia, è proprio così che si chiama, perché in effetti il lavoro del doppiaggio è un lavoro d'attore che in qualche modo è doppio. È proprio da questa spiegazione, da quello che significa proprio doppiare, parte il testo. Noi abbiamo qui in studio Angelo Maggi, che è appunto l'interprete e l'autore di questo spettacolo. Benvenuto intanto.
Grazie, Rodelio, grazie.
Dunque, si parlava di doppiare. Doppiare che significato ha veramente?
Ma lo spettacolo, io parto con una semantica della parola, proprio parto dallo spettacolo, una breve dissertazione etimologica della parola doppiare, e quindi si parte dalla marineria, dalla navigazione, doppiare un punto geografico, piuttosto che nello sport, girare intorno a doppiare un concorrente nei vari sport, insomma, per poi approdare a un significato che mi è particolarmente caro nella zootecnia. Per esempio, io sono laureato in biologia, quindi nella zootecnia doppiare un agnello è farlo nutrire, allattare da una seconda madre quando la prima madre non ha più latte, non ha latte a sufficienza. E questo mi ha incuriosito, poi ci ho ripensato, ed è un po' quello che succede nel doppiaggio, perché un personaggio che viene nutrito una prima volta all'origine dall'attore che lo interpreta per la prima volta, e nel doppiaggio viene nutrito una seconda volta sempre di emozioni, di altre emozioni però, che sono questa volta tirate fuori dal suo attore, doppiatore, interprete italiano in questo caso.
Sì. La pagina forse che mi ha commosso di più dello spettacolo è una pagina in cui parli della solitudine al doppiaggio, un po' per l'uso invalso della colonna separata, no?
Eh sì.
E
sì,
ho avuto la sensazione che questo spettacolo sia nato proprio dal desiderio di stare in compagnia, visto che poi appunto in teatro la parola compagnia.
Sì, certo, naturalmente, ma anche nel doppiaggio tutto il pubblico che fruisce dei film piuttosto che in televisione, dei serial televisivi, insomma, gli attori, che quando vedi un film vedi che parlano tra di loro, insomma, si comunicano nello stesso momento storico. E invece nel doppiaggio, per motivi, diciamo, a volte economici, a volte di organizzativi, questo non è possibile, quindi si ricorre alla colonna separata, cioè si incidono separatamente le voci degli attori e poi si mettono insieme in post produzione, in sincronizzazione successivamente, per cui io parlo e evoco questa solitudine del doppiatore, perché questa è una pratica che è in uso da una ventina d'anni, cioè fino a 20 anni fa non esisteva doppiare in sala da soli, insomma, si era sempre insieme. Addirittura quando io ho iniziato, 30-35 anni fa, mi ricordo c'erano queste vecchie sale enormi, oggi se ne farebbero 5 oggi di sale in una di quelle vecchie sale della Fonoroma a Piazzale Flaminio. Si provava tante volte, un po' come in teatro, si provava, si riprovava, e mi ricordo noi giovani attori che cominciavamo, io, Luca Ward, Pino Insegno, stavamo in fondo alla sala e dovevamo fare il brusio, per cui e si provava un 20 minuti, mezz'ora, la stessa piccola scena, i protagonisti davanti al microfono e diciamo, i brusianti in fondo alla sala, perché non c'erano le colonne separate, cioè, si doveva fare tutto nello stesso momento, era tutto molto più empirico, capito?
Sì.
E oggi invece con l'epoca digitale, intervenuta una ventina d'anni fa, si può fare qualsiasi cosa, insomma, se addirittura si prende una vocale, insomma, e si inserisce in un contesto, quindi tu lo sai bene poi, insomma, anche,
sì, anche alla radio,
in radio sì. E sì. quindi è cambiato un po' tutto e quindi questa usanza, questo uso della colonna separata, insomma, ha reso un po' il doppiatore una figura un po', sì, insomma, racconto in maniera spiritosa, perché poi lo racconto con la poesia L'elegia del verme solitario di Ernesto Ragazzoni, il verme solitario, lo racconto in maniera spiritosa, questa solitudine del doppiatore, tu la invece l'hai intesa come un fatto malinconico, beh, però è vero, insomma, perché è un lato anche malinconico, perché... effettivamente adesso ancora capita di lavorare assieme ogni tanto, quindi quando ci incontra, oh, ma pure te qui oggi, che bello, lavoriamo insieme.
Siamo in compagnia, infatti. E poi c'è appunto quella pagina nostalgica dedicata alle grandi voci che tutti abbiamo amato e quando le ascoltiamo veramente vibrano dentro di noi, no? Lidia Simoneschi, Tina Lattanzi, Emilio Cigoli.
Soprattutto no? una certa generazione, insomma, che come me, che è cresciuta con queste voci, insomma, ero piccolino, sai, non c'erano tutti i doppiatori che ci sono oggi, che quindi spesso due o tre voci doppiatori si dividono un attore americano, spesso sì, succede. Sì. Allora no, allora c'erano pochi doppiatori di punta, erano molti, molti di meno. E quindi quando un attore poi doppiava un importante attore americano, era lui la voce per decenni. E quindi noi piccoli ragazzi che vediamo i film in televisione, eccetera, e c'era spesso un canale solo ancora agli inizi della televisione, quindi quel film ed era quella la voce, per cui tu ti crogiolavi, diciamo, nella sicurezza, nel conforto di questa voce che ormai, quindi
sì,
stridente sarebbe stato ascoltare un'altra voce, no? Dopo, non so, che sei cresciuto con quella. Invece oggi non facciamo un bellissimo servizio al pubblico quando un attore viene doppiato da due voci. Una volta vedo un film con una voce, il film dopo dico, ah beh, il pubblico, per carità, si abitua a tutto, però diciamo, secondo me non facciamo un buon servizio al pubblico, però questo succede per tantissimi motivi, ma non è il caso adesso di...
Sì, ci si affeziona in qualche modo ad un attore,
insomma, diciamo, l'attore forse lo racconto nello spettacolo a cui sono un po' più legato, perché l'ho conosciuto personalmente, eccetera, in questi ultimi 20 anni che ho doppiato più spesso è stato Tom Hanks, ci siamo conosciuti tra l'altro a Venezia, e quindi insomma sono piuttosto legato, insomma, anche perché è un attore molto, diciamo, molto poliedrico, insomma, perché passa da ruoli drammatici a ruoli comici con una grandissima facilità, è un grandissimo, grandissimo attore.
E poi ti è capitato di doppiare invece un altro personaggio molto famoso, che però è un cartone animato.
Altro personaggio a cui che sono affezionato, molto affezionato, sì, che è il commissario Winchester dei Simpson. Il commissario Winchester de Simpson è un caro amico, ormai mi lega a lui 27 anni di amicizia. E quando è nato dovevamo trovare una voce, no? Una voce...
E lì gioca molto la creatività. Poi
doveva essere napoletana, questa era la direttiva. Quindi sì, doveva essere napoletana, e quindi come crearla? Un po' sentendo l'originale, sicuramente, ma se sentite l'originale è piuttosto diversa da come la faccio io. Quindi è intervenuta un po'... un momento di creatività, di inventiva, cioè l'abbiamo un po' creata sta voce, insomma. Io ho pensato a due persone a cui ero legato, insomma, uno è mio nonno materno Angelo, buon napoletano del Vomero, che quindi questa sua parlata, insomma, di mio nonno, bello di nonno, vieni qui, bello di nonno, come si, bello tesoro di nonno, insomma, questo napoletano nelle orecchie, io romano, ma insomma mi era abbastanza familiare questo, sì, napoletano. Invece poi ci ho aggiunto una voce un po' più caratterizzata, che è quella stata di un mio maestro alla Bottega Teatrale di Firenze, cioè Edoardo De Filippo, sì, e che è stato grandissimo, insomma è stato mio maestro alla bottega di Firenze di Vittorio Gassman, soltanto che lui non voleva essere chiamato Edoardo De Filippo, dice ci ha messo 60 anni a diventare Edoardo, dice io sono Edoardo e basta, non dico, si capisce, sì, però sarebbe stata una voce magra, capito? E allora ho fatto un miscuglio tra mio nonno Edoardo eccetera e ho dovuto poi incicciottire la voce perché come stavo dicendo un po'
la sua immagine è
un po' chiatto, quindi e ne è nata la voce un po' così ciattella, perché questa cioè, si incicciottisce così la voce, capito? E allora insomma la voce che tutti conosciamo, insomma, che poi ti entra dentro dopo 27 anni, insomma, quindi ci vai a dormire la sera, ti ci svegli la mattina, certo. Insomma, ce l'hai un po' sempre dentro di te, ti scappa da tutte le parti.
Sì. Cominciare con la scuola appunto di Vittorio Gassman, che cosa, che memoria hai?
Beh, insomma, è stata una scuola direi fondamentale, insomma, casuale tra l'altro, perché io accompagnai mia cugina a fare un provino per uno spettacolo che lui doveva fare poi di lì a breve, e faceva questi mega provini con attori che venivano da tutta Italia, mi ricordo 2000 attori vennero il provino. E mia cugina fu scartata all'inizio e lei stessa mi dice ma perché non provi anche tu, ti impari una poesia? Io avevo già una poesia a scuola che avevo imparato, che tra l'altro una poesia, insomma, un pezzo di García Lorca, Il sangue versato, drammaticissimo, eccetera. E allora, siccome si svolgeva in più di una, due, tre settimane questi provini, dopo due, tre giorni mi presentai a Vittorio con questo pezzo di García Lorca e vidi subito che lui rimase colpito. Ovviamente nella mia acerbità, però riuscì forse a lui, dall'alto della sua così, grandezza di Vittorio Gassman, e insomma alla fine dopo 3-4 settimane di provini io rimasi, perché ogni settimana faceva una selezione come ottavi di finale, quarti di finale e rimasi fino alla fine e fui scelto come gli ultimi sei che facemmo questo spettacolo con lui. Con eravamo tre ragazzi e tre ragazze e facemmo questo spettacolo in cui debuttai Fa male il teatro, che fu per me il marchio che mi marchiò, perché io stavo per fare il biologo, insomma.
Nonostante l'avvertimento.
Sì, esatto. Insomma, mi marchiò, nel senso che lì dissi vabbè, insomma, se mi ha scelto Vittorio Gassman.
E a chi volesse intraprendere invece la professione del doppiatore, che consigli? Nello spettacolo già ci sono i consigli, no? Di alcuni.
Di venire a vedere intanto lo spettacolo, perché ne avrà parecchie. Intanto, Rosario, ti dico che non esiste il mestiere del doppiatore, quindi subito voglio mettere le cose in chiaro per i tanti aspiranti doppiatori, eccetera. Il doppiatore non è un mestiere. Il doppiatore e il doppiaggio è uno skill, è una specializzazione del mestiere dell'attore, comunque di un artista. Attori piuttosto che cantanti, speaker di professione, insomma, artisti poliedrici, insomma. Quindi, insomma, di fare tanta esperienza sulle tavole del palcoscenico piuttosto che sui set cinematografici piuttosto che televisivi, farsi un grande bagaglio anche nel doppiaggio, magari parallelamente, e poi appunto devono trovare la strada più giusta che potrà sfociare anche nel doppiaggio, insomma. Però, diciamo, una preparazione, cioè una formazione da giovani, da 17enni, 18enni, 19enni, solo del doppiaggio, non esiste. Non la raccomando, non esiste e non è auspicabile.
Perché il lavoro è quello dell'attore.
Perché il lavoro è quello dell'attore, quindi certo. Devi avere una preparazione che poi, parallelamente o successivamente, può sfociare nel doppiaggio.
Allora, ricordiamo fino al 12 di marzo al Teatro Belli, qui a Roma, lo spettacolo Il doppiatore, la voce oltre il buio, con Angelo Maggi, e accanto a te in scena c'è Vanina Marini.
Bravissima. Grazie. Attrice, mia allieva, perché lei è stata una mia allieva, ex allieva, e ora è diventata brava, sta lavorando, è una doppiatrice a tutti gli effetti, brava. E però nello spettacolo siamo ritornati indietro qualche anno, fa l'aspirante... doppiatrice, che poi però alla fine dello spettacolo diventa brava, insomma.
Doppia Vivien lì in Via col Vento accanto a te.
Beh, insomma, il finale, il finale, sì.
Grazie allora ad Angelo Maggi di essere stato con noi.
Grazie Rosario, a te e a tutti gli ascoltatori.
E
E veniamo ora all'appuntamento con la preghiera secondo Papa Francesco. Conversazioni di Padre Vito Magno con diversi ospiti appunto sul tema della preghiera, testi pubblicati nel libro L'arma migliore, che è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. L'ospite di oggi di Padre Vito Magno è Suor Anna Maria Canopi, abbadessa del monastero benedettino dell'isola di San Giulio sul Lago d'Orta, autrice di diversi libri sulla spiritualità monastica e cristiana. Vi proponiamo una lettura della trascrizione dell'intervista dalla voce di Franca Salerno.
Madre Anna Maria Canopi, non temere di dare fastidio a Dio per essere ascoltati. Che cosa pensa di questo invito di Papa Francesco pronunciato in una omelia a Santa Marta? Non è strano che Dio ci comandi di fargli delle richieste quando conosce, prima ancora che gliele chiediamo, quello che ci è necessario?
Papa Francesco ha detto una grande verità. Infatti al cuore di Dio è cara la voce dei suoi figli. Quindi non si stanca di ascoltarci perché ci ama e desidera renderci felici con i suoi doni. È vero che Dio sa di che cosa abbiamo bisogno, ma quando nella necessità ci rivolgiamo a Lui pregando, in realtà noi facciamo qualcosa di più che chiedergli ciò di cui abbiamo bisogno. Dimostriamo di mettere Dio al primo posto nella nostra vita. Un Dio con il quale abbiamo un rapporto di filiale fiducia. La preghiera è essenzialmente un dialogo d'amore. Ed è questo che il Signore desidera fare con noi. Nella preghiera noi parliamo e il Signore ci ascolta, ma anche il Signore ci parla e se lo ascoltiamo possiamo meglio comprendere o almeno intuire che sempre ci esaudisce, concedendoci ciò che è veramente bene per noi.
Ma come parlargli? Sant'Agostino diceva: la preghiera è un grido del cuore. Occorre forse allora alzare la voce?
Certamente no. Sant'Agostino parlava di grido del cuore, nel senso che la preghiera autentica nasce dal profondo del nostro cuore e zampilla come da una sorgente, fino a penetrare nel cuore di Dio, muovendolo a compassione o facendolo sussultare di gioia. Il nostro cuore è, si può dire, sempre in preghiera, persino nel sonno, perché è come un abisso che anela ad essere colmato dall'infinito amore. Bisogna quindi pregare non solo in alcuni momenti, ma diventare preghiera, essere permanentemente in preghiera. Questo è il grido che Dio si aspetta da noi, un grido di tutto il nostro essere assetato di Lui.
Gesù ha detto: tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete. Il Papa dice: la preghiera è la chiave che apre il cuore di Dio. Quando però non si ottiene ciò che si chiede, da che cosa dipende? Forse perché si sbaglia la chiave?
No, non si può dire che sia proprio così. C'è un mistero di grazia nel non esaudimento da parte di Dio di alcune nostre richieste. Quando la nostra preghiera non viene esaudita nel modo in cui ci aspettiamo, occorre imparare ad attendere con fede e umiltà, continuando a pregare, cioè rimanendo in dialogo con Dio e accettando con amore quello che dispone per la nostra esistenza, anche se non corrisponde ai nostri pensieri. Succede come quando un bambino chiede qualcosa ai suoi genitori e non gli viene dato, perché ciò che chiede non è da essi ritenuto cosa buona per lui. Dio sa che cosa va bene per noi.
Sì, però neppure ai santi è stato facile ascoltare Dio. Di alcuni di essi si parla addirittura di notti oscure. Pensiamo a Santa Teresa d'Avila, a San Pio da Pietralcina, a Madre Teresa di Calcutta e a tanti altri. Come comportarsi quando Dio sembra non ascoltare?
Questa esperienza capita un po' a tutti. Nelle notti oscure bisogna fare come se si vedesse l'invisibile, come se si sentisse il silenzio pieno dell'ineffabile divina parola, non dimenticando mai che Dio non ci abbandona e che ci parla anche tacendo. Occorre imparare a comprendere che cosa Dio ci dice con la sua parola di silenzio.
Quindi, se Dio ascolta tutti, si può chiedere anche di tutto?
No, solo ciò che è buono. E poi, quando si chiede qualcosa, bisogna sempre aggiungere se è secondo la tua volontà. E certamente non si può mai chiedere il male, né per se stessi, né per gli altri. A Dio, fonte del bene, si può chiedere solo ciò che è buono e finalizzato al bene.
Madre Canopi, ma è poi così necessario pregare? Una sentenza di Sant'Alfonso Maria dei Liguori dice: chi prega si salva, chi non prega si danna. Vale ancora?
Sì, certo. Anche se bisogna intenderla bene, non in modo categorico, dividendo in modo netto gli uomini in due categorie. La nostra felicità è frutto della nostra comunione d'amore con Dio, comunione che si sperimenta proprio nella preghiera. E non c'è nessuno che non preghi mai. Persino la bestemmia è a suo modo una preghiera, anche se si esprime con una protesta disperata. E lo stesso muto silenzio dell'aridità del cuore è certamente recepito da Dio come quel grido segreto dell'essere assetato che anela alla sorgente d'acqua viva. Siamo sempre assetati di Dio e gridiamo per sentirlo vicino. Anche Gesù sulla croce ha chiamato il Padre, sentendosi da Lui abbandonato, ed è morto gridando: «Ho sete!».
Durante un'udienza generale, Papa Francesco si rivolse a Dio dicendo: «Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature». A volte, anche nelle nostre preghiere, ripetiamo questa frase: «Ma può lodare Dio con le sue creature?». Chi poi non è capace di dare ascolto alle persone che gli stanno accanto?
Sarebbe una lode stonata. È certo una grossa incoerenza pregare Dio e non ascoltare i fratelli, perché la lode di Dio richiede un animo in comunione con Lui e con tutte le creature, a cominciare da quelle più vicine. La preghiera di lode ha bisogno di un cuore disarmato, ben disposto verso tutti, o almeno un cuore pentito e desideroso di essere in pace con tutti.
Madre Canopi, lei vive in monastero di clausura, luogo privilegiato per l'ascolto di Dio. Ma chi vive nel mondo è libero di scegliersi il luogo che ritiene più idoneo per pregare?
È il cuore il luogo proprio della preghiera, ma un cuore in sintonia con gli altri cuori. Per questo luogo privilegiato della preghiera è la Chiesa, che raccoglie il grido di tutti e dà voce a tutti. Anche quando si prega da soli, bisogna sentirsi in comunione con tutti e aperti a tutti. L'egoismo e l'individualismo sono l'opposto della preghiera, perché si oppongono all'apertura del cuore verso Dio, verso il prossimo e verso tutte le creature. In tal senso la liturgia delle ore educa a sentire in modo veramente universale, non individualistico, anche se profondamente personale. Lo Spirito Santo prega in noi e ci suggerisce.
In clausura la vita è ritmata dalla liturgia delle ore, di cui i salmi occupano lo spazio più considerevole. Purtroppo, all'infuori di chi si consacra a Dio, il loro uso è molto limitato. Che importanza essi hanno in funzione dell'ascolto di Dio?
Hanno una grandissima importanza, perché sono parola di Dio, sono ispirati dallo Spirito Santo. Sono le parole che Dio ci dona per farci esprimere, in modo adeguato, le nostre necessità esistenziali e la nostra fede in Lui. Attraverso i Salmi impariamo a conoscere contemporaneamente Dio e noi stessi. Per questo la Chiesa li ha adottati come libro privilegiato di preghiera, scandendo su di esso il ritmo delle ore, dei giorni e degli anni. Anche Gesù li ha cantati e i salmi ci parlano di Lui. Cantandoli, noi riviviamo il suo mistero ed entriamo in sintonia con Lui. Così la preghiera diventa veramente opera di Dio. Opus Dei, come la chiama San Benedetto. E il Padre gioisce nel vederci sempre più diventare figli nel suo dilettissimo figlio.
Vi ricordo che i testi delle conversazioni a cura di Padre Vito Magno sul tema La preghiera secondo Papa Francesco, in onda tutti i giovedì durante il periodo quaresimale nello spazio di Orizzonti Cristiani nei Giochi dell'Armonia, sono pubblicati nel libro L'arma migliore, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Restate all'ascolto di Radio Vaticana Italia.